tradizioni e racconti. Ma l'amore potesse e dovesse sorgere solo col matrimonio? Alcune osservazioni su questo caso. Sono le tradizioni popolari dal 1600 al 1800 ed ecco cosa succedeva. L'amore coniugale ha un'importanza e funzione sociale. Esso provoca il distacco psicologico della coppia e dei genitori e dei parenti e ne rafforza l'indipendenza nei confronti di questi ultimi. L'aiuta a costituire una solida alleanza contro i genitori, i parenti e gli affini di ogni genere e abolisce il gruppo parentale come sostegno principale del nuovo matrimonio. Questo succedeva nella società preindustriale e si riteneva che l'amore potesse e dovesse sorgere solo col matrimonio. In una società basata sulla famiglia congiunta, dove era prospettata una lunga coabitazione con genitori e fratelli, è naturale che l'amore non solo non dovesse avere una grande importanza nella scelta del coniuge, ma fosse addirittura controindicato perché poteva mettere in crisi la convivenza del gruppo domestico più ampio. Era invece augurabile che l'amore coniugale nascesse in seguito, quando la coppia si sarebbe staccata, beh, alla morte del padre, dalla famiglia dell'origine. Il matrimonio era una questione di affari, come la maggior parte degli atti della vita, nei quali era naturale obbedire ai desideri dei potenti, che in molti casi non suscitavano né resistenza né risentimento. Forse la società del paese tradizionale aveva istituito due spazi separati, due tempi ben definiti e distinti. La gioventù, tempo degli affetti e del gioco, tempo ludico per eccellenza, più che preludio al matrimonio, e l'età adulta, tempo di dovere e del lavoro. Una simile divisione accetta la ninna nanna o il me bon temps, dove la sposa lamenta la perdita del suo tempo felice. Una traduzione di una saggezza. Il mio tempo felice dove è mai andato? Io l'ho perduto e gli altri l'hanno trovato. Io ho perduto su verso un paese. L'hanno trovato le ragazzine e andavano a fare l'erica. Io l'ho perduto su verso un altro paese. L'hanno trovato le ragazzine e andavano a fare il fieno selvatico. Io l'ho perduto su verso un altro paese. L'hanno trovato le ragazzine che mandavano giù le fasciere del formaggio. Io l'ho perduto verso un altro paese e l'hanno trovato le ragazzine che andavano a raccogliere i rami di abete. La madre ricorda gli alpeggi, alcuni paesi e dei monti, i lavori che vi faceva la ragazza, raccogliere il fieno selvatico, l'erica, i rametti di abete, e lamenta di aver perduto col matrimonio il bon temps, il tempo felice, che ora hanno trovato le ragazze che vanno alla peggio. Il canto è estremamente significativo perché riassume il sistema culturale dell'alpeggio. E tutte quelle dei paesi concordano nel ritenere il periodo passato da ragazze all'alpeggio, il tempo della loro migliore vita. Le ragazze desideravano andarci e non si vedeva l'ora di andare. Era una vita allegra, più libera, senza il controllo dei genitori. Il lavoro era più leggero. quando si trovava sui monti, lì era l'unico sfogo. Nel matrimonio si perdevano la tenerezza e l'erotismo, soffocati dal controllo del dovere, del lavoro, dell'allevamento dei figli. Uno ritiene che il matrimonio popolare nei secoli passati era di norma esente da affetto e tenuto in piedi da considerazioni di proprietà e di lignaggio, che le misure familiari riguardanti il mestiere di vivere conservarono tale freddezza con il ridurre al minimo assoluto il rischio di scambi spontanei, faccia a faccia tra marito e moglie, e che l'isolamento emotivo era ottenuto con la stretta demarcazione dei compiti lavorativi e dei ruoli sessuali. Mai sarebbe venuto in mente alla coppia tradizionale di chiedersi se fosse felice. Le donne del paese dimostravano frigidità o quantomeno disinteresse per il sesso. Questo autore sottolinea che nelle società preindustriale un aspetto del lavoro femminile si aveva nel sesso e nella riproduzione. Dormire con il marito su richiesta e produrre figli fino al limite stabilito dalle norme comunitarie. I contadini e i piccoli borghesi consideravano di fatto le mogli come macchine sforna bambini e le trattavano proprio come si fa con le macchine, meccanicamente, senza affetto. La sessualità femminile serviva solamente alla riproduzione di mercanzia standardizzata, nella fattispecie, eredi maschi. È probabile che nella società tradizionale le donne non provassero piacere nei rapporti sessuali, che cercassero di sfuggire alle richieste sessuali del marito, anche se probabilmente finivano per concedersi a lui semplicemente perché consideravano ciò un dovere coniugale. Nella società tradizionale, così come detenevano potere economico e politico, allo stesso modo gli uomini avevano il controllo del sesso, secondo questo autore. Un altro autore parla di desessualizzazione del rapporto marito-moglie, per cui ad ogni manifestazione di affetto fra essi veniva scoraggiata. Perché la società tende a privilegiare gli obblighi reciproci fra padre e figli e a minimizzare il peso dei legami affettivi fra marito e moglie. La sposa del paese si rinchiudeva nel suo ruolo produttivo e riproduttivo. Una volta la moglie sentiva il marito quando il marito ne aveva voglia a mettere al mondo dei figli. In più aveva tutta la campagna, perché il famoso gerro, che adesso se ne vedono in giro pochissimi, serviva a tutto. Però una volta la donna qui era tenuta come una bestia da soma, per il lavoro soprattutto, e a parte il fatto che per il marito doveva esserci disponibile sempre e mettere al mondo i figli perché lui voleva, eccetera. Io, quelle che ho conosciuto o fingevano, e può darsi che fingessero per far credere che a loro non gli importava niente, o in realtà avevano un senso del dovere e della fedeltà a portare all'eccesso, e anche una certa frigidità. Forse gran lavoro, proprio come bestie da soma, diciamolo francamente. Ma uno, quando la sera è stanco morto e non ne può più, dice: meglio che non ci sia quello là. Io penso delle poche donne che ho conosciuto, quelle proprio anziane, dei loro ragionamenti, magari anche ragionamenti sorpresi mentre credevano di non essere udite, proprio anche le espressioni usate nei riguardi dei mariti, nel senso dei rapporti coniugali, davano l'impressione che loro, quello che facevano, lo facevano per dovere. Io devo fare così, perché se non lo faccio, faccio un peccato, manco il mio dovere, ma che a me come me ne importi tanto, anzi, se sta lontano, meglio ancora. E penso che quando gli uomini stavano a Venezia, io mi ricordo una donna rimasta vedova a meno di 40 anni con dei figli. Lei l'ho sentita tante volte lamentarsi delle difficoltà materiali. Si lamentava che le mancava l'aiuto, però non l'ho mai sentita, neanche una sola volta, anche quando parlava con le amiche o con le sue conoscenti da sola, non l'ho mai sentita dire magari. Aveva meno di 40 anni quando è rimasta vedova, quindi. Ma la preoccupazione era di lavorare, di allevare i figli, meglio possibile. Ma quella parte lì, ripeto, o fingevano, o erano non proprio ghiaccio, però avevano una certa. La mancanza di forme di controllo delle nascite, il conseguente susseguirsi di gravidanze, scandite dal ritmo dei ritorni del marito emigrante, e sfiancavano la donna. Gli adulteri risultavano essere stati molto rari, anche per il controllo esercitato dalla comunità. Una, com'era sposata, era fuori da tutti i pericoli, cioè era considerata matura, irreprensibile, intoccabile. Magari aveva lì anche tre o quattro marmocchi, anche perché da parte degli uomini erano pochi quelli che andavano con una sposata, ma se ne guardavano bene. Forse avevano paura del marito, paura dei parenti, perché c'erano anche i parenti di questa sposina. Domanda. Le mogli che restavano a casa sole per tanto tempo, quando il marito stava fuori a lavorare, poteva succedere che avessero relazioni con altri? Risposta. Qualcuna, ma di solito stavano lì con il marito anche se era lontano. Nel complesso stavano al loro posto. Io credo che ce ne siano più adesso che fanno le corna, quindi diciamo che fanno le corna. Si sanno dunque questi casi e nessuno ne parla. E loro la vogliono così. E allora che cosa si può fare? Tutto il paese si viene a sapere e qui in paese ci si conosce tutti, si sa i difetti. Di più, una volta d'inverno si andava a veglia e ci si raccontava tutto. Hai sentito? Quelli là sono morosi. Chi prende? Prende uno del paese vicino, uno dell'altro paese, uno del porcile. E i vedovi si risposavano subito per garantire la famiglia l'apporto dell'indispensabile manodopera femminile, mentre le vedove non si risposavano affatto, che era una situazione tipica delle famiglie congiunte contadine.